Le apparizioni di Maria di Don Leonardo Maria Pompei. Le apparizioni alle tre fontane. Il contesto storico-culturale delle apparizioni delle tre fontane, luogo praticamente alla periferia di Roma, in cui i romani usavano recarsi per oneste scampagnate, ma anche per tutt'altro che onesti intrattenimenti relazionali, è quanto mai significativo. Siamo anzitutto a Roma, sede di Pietro, e come vedremo, la Madonna avrebbe esortato il veggente Bruno Cornacchiola, nato nel 1913, a portare personalmente il suo messaggio a Papa Pio XII. Siamo inoltre nel cuore della cristianità, nel luogo dove si formano i futuri ministri di Dio, a cui purtroppo sarebbe stata dedicata una sezione drammatica dei messaggi della Vergine. Siamo infine al crepuscolo dell'era moderna, alla vigilia di quelle brutte rivoluzioni della società e la secolarizzazione di gran parte della Chiesa che avrebbe portato la scristianizzazione della società, in un clima di piena contestazione teologica, se si pensa che l'Humani Generis, la lettera enciclica in cui Pio XII prese le distanze dalla cosiddetta nuova teologia, Nouvelle Théologie, è datata 22 agosto 1950. Bruno Cornacchiola era un protestante appartenente alla Chiesa avventista del settimo giorno, nonché accanito comunista, grandissimo avversario soprattutto della dottrina cattolica sulla Madonna e fermamente deciso ad uccidere il pontefice. Aveva preso questa decisione quando, arruolatosi in Spagna per combattere i franchisti, gli fu suggerito da un suo commilitone di uccidere la bestia descritta dal libro dell'Apocalisse, cioè, secondo i protestanti, il sommo pontefice. Comprò allora un coltello su cui fece incidere queste parole: a morte il Papa. Correva l'anno 1938. Bruno Cornacchiola aveva sposato 2 anni prima Iolanda Logatto, ma non aveva voluto assolutamente farlo in forma sacramentale. Solo per accontentare la futura moglie accettò di celebrare il matrimonio in sacrestia. Tornato a Roma dopo la guerra, trovò lavoro come impiegato ATAC e si diede ad una fervente attività missionaria con i protestanti. Nell'aprile del 1947 lo incaricarono di tenere una pubblica conferenza su un tema a sua scelta, purché fosse o contro l'Eucaristia o contro i preti, oppure contro la Chiesa, o il Papa o la Madonna. Decise di recarsi ad Ostia per preparare bene la sua predica in un luogo tranquillo. Sabato 12 aprile 1947. Era il sabato in albis. Perse il treno che doveva portarlo nel luogo designato, per cui con i suoi 3 figlioletti, Isola, Carlo e Gianfranco, si recò fuori Roma per fare una scampagnata. Arrivati alle Tre Fontane, Bruno Cornacchiola tirò fuori la sua Bibbia protestante su cui aveva scritto: «Questa sarà la morte della Chiesa Cattolica con il Papa in testa». Estrasse un block notes e cominciò a prepararsi una predica contro la Madonna, annotando le seguenti bestemmie: «La Madonna non è vergine, non è immacolata, non è assunta in cielo». Mentre lui scriveva, i bambini stavano giocando a palla e la smarrirono. Andarono a chiamare il papà perché li potesse aiutare a ritrovarla. Ad un certo punto Gianfranco non rispose più e non si trovò più nel luogo dove lo aveva lasciato il papà. Allora Bruno lo cercò fra i cespugli e le rocce, finché vide il piccolo inginocchiato sul limitare di una grotta. Il bambino aveva le manine come in atteggiamento di preghiere e guardava verso l'interno tutto sorridente e bisbigliava: «Bella signora, bella signora, bella signora». Arrivò Isola con un mazzolino di fiori in mano e Bruno le domandò: «Ma gli hai insegnato tu questo gioco della bella signora?» «No, papà», disse Isola, e fece per andarsene. Quando improvvisamente si fermò, i fiori le caddero dalle mani. E anche lei si mise in ginocchio con le mani giunte. Accanto al fratellino, anche lei mormorava rapita: «Bella signora, bella signora». L'altro bambino, Carlo fece per andarsene anche lui, quando si fermò di scatto, si girò verso la grotta, unì le sue mani e si inginocchiò vicino alla sorella. Ripeté le stesse parole degli altri due. Il papà allora non ne poté più e gridò: «Questo è troppo, basta, alzatevi!» Bruno prese il bambino per le spalle e cercò di smuoverlo e di rimetterlo in piedi, ma non vi riuscì. Disse poi dopo: «Era come di piombo, come se pesasse quintali». Lo stesso provò con i due figli, con gli altri due figli. Allora esclamò: «Ma che cosa sta succedendo qui? Ci sono le streghe nella grotta oppure qualche diavolo?» Il suo livore contro la Chiesa cattolica lo portò subito a pensare che fosse qualche prete e disse: «Non sarà qualche prete che è entrato qui dentro e con l'ipnotismo mi ipnotizza i miei bambini?» E gridò: «Chiunque tu sia, anche un prete, vieni fuori!» Silenzio assoluto. «Chi c'è qua?» gridò. «Che cosa è successo qui?» E pieno di paura alzò gli occhi e le mani al cielo gridando: «Dio, salvaci tu!» Appena proferito questo grido d'aiuto, Bruno vide uscire da dentro la grotta due mani candidissime, trasparenti, che si avvicinavano lentamente verso di lui. Gli sfiorarono gli occhi, facendo cadere da essi come delle squame, come un velo che lo accecava. Poi all'improvviso i suoi occhi rimasero invasi da una luce tale che per qualche istante fece tutto scomparire intorno a lui. Nacque dentro qualcosa di completamente nuovo. La grotta si illuminò. Su un blocco di tufo, scalza, apparve la figura di una donna avvolta da un alone di luce dorata, dai tratti di una bellezza celestiale, intraducibile in termini umani. I suoi capelli neri, uniti sul capo e appena sporgenti, tanto quanto lo consentiva il manto di colore verde prato, che dal capo le scendeva lungo i fianchi fino ai piedi. Sotto il manto una veste candidissima, luminosa, cinta da una fascia rosa, che scendeva ai due lembi alla sua destra. La statura sembrava essere media, il colore del viso leggermente bruno, l'età apparente sui 25 anni. Nella mano destra reggeva, appoggiato al petto, un libro non tanto voluminoso, di colore cenerino, mentre la mano sinistra appoggiava sul libro stesso. Il volto della bella signora trasluceva un'espressione di benignità materna, soffusa di serena mestizia. Subito dopo cominciò un lungo colloquio, protrattosi per circa 1 ora e 20, su vari argomenti. Alcuni riguardavano direttamente e personalmente il veggente, altri la chiesa intera, con un particolare riferimento ai sacerdoti. Ci fu poi un messaggio da consegnare personalmente al Papa. Ecco un estratto delle parole della Madonna. «Io sono colei che sono nella Trinità Divina. Sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi perseguiti, ora basta. Entra nell'ovile santo, corte celeste in terra. Il giuramento di Dio è e rimane immutabile. I 9 venerdì del Sacro Cuore che tu facesti, amorevolmente spinto dalla tua fedele sposa, prima di iniziare la vita dell'errore, ti hanno salvato». Bruno ricordò che la voce della bella signora era così melodiosa, sembrava una musica che entrava dentro gli orecchi e la sua bellezza nemmeno si poteva spiegare. La luce smagliante, qualcosa di straordinario, come se il sole fosse entrato dentro la grotta. Ad un certo punto la Madonna mosse un braccio, il sinistro, e puntò l'indice verso il basso, indicando qualcosa ai suoi piedi. Bruno seguì con l'occhio il gesto e vide per terra un drappo nero, una veste talare da prete e accanto una croce spezzata. «Ecco», spiegò la Vergine, «questo è il segno che la Chiesa soffrirà, sarà perseguitata, spezzata. Questo è il segno che i miei figli si spoglieranno, tu sii forte nella fede». La Madonna esortò Bruno a pregare molto e a far pregare, soprattutto recitando il rosario intero quotidiano, e specificò in particolare tre intenzioni: la conversione dei peccatori, degli increduli e l'unità dei cristiani. La Vergine rivelò il valore delle Ave Maria ripetute nel rosario. Le Ave Maria che voi dite con fede e con amore sono tante frecce d'oro che raggiungono il cuore di Gesù. Fece a Bruno una bellissima promessa: io convertirò i più ostinati con prodigi che opererò su questa terra di peccato. E per quanto riguarda la sua assunzione, uno dei suoi celesti privilegi che il veggente combatteva e che ancora non era stato definito solennemente dal Magistero della Chiesa, infatti Pio XII lo avrebbe solennemente definito nel 1950, la Vergine con semplicità e chiarezza affermò: «Il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Mio figlio e gli angeli mi vennero a prendere al momento del mio trapasso». Con queste parole, dunque, Maria si presentava come assunta in cielo, in anima e corpo. Ma occorreva dare al veggente la certezza che quell'esperienza che stava vivendo e che tanto avrebbe inciso sulla sua vita non era un'allucinazione o un incantesimo, e tantomeno un inganno di Satana. Per questo gli disse: «Desidero darti una sicura prova della divina realtà che stai vivendo, perché tu possa escludere ogni altra motivazione del tuo incontro, compresa quella del nemico infernale, come molti ti vorranno far credere. E questo è il segno. Dovrai andare per le chiese e per le vie. Per le chiese al primo sacerdote che incontrerai, e per le strade ad ogni sacerdote che incontrerai tu dirai: Padre, devo parlarle. Se costui ti risponderà: Ave Maria, figliuolo, cosa vuoi? Pregalo di fermarsi, perché è quello da me scelto. A lui manifesterai ciò che il cuore ti dirà e ubbidiscilo. Ti indicherà infatti un altro sacerdote con queste parole: quello fa per il caso tuo». Continuando, la Madonna lo esortò ad essere prudente, perché la scienza avrebbe rinnegato Dio. Quindi gli dettò il messaggio segreto da consegnare personalmente alla santità del Padre Supremo Pastore della Cristianità, accompagnato però da un altro sacerdote che il veggente avrebbe riconosciuto, perché gli avrebbe detto: «Bruno, io mi sento legato a te». «Poi la Madonna», riferisce il veggente, «mi parlò di ciò che stava avvenendo nel mondo, di quello che sarebbe successo nell'avvenire, di come andava la Chiesa e la fede, dicendo che presto gli uomini non avrebbero creduto più, tante cose che si stanno avverando adesso, ma molte cose si dovranno avverare». La Celeste Signora lo confortò: «Alcuni a cui tu narrerai questa visione non ti crederanno, ma non lasciarti deprimere». Al termine dell'incontro la Madonna fece un inchino e disse a Bruno: «Sono colei che sono nella Trinità Divina. Sono la Vergine della Rivelazione. Ecco, prima di andare via io ti dico queste parole. La Rivelazione è la parola di Dio. Questa Rivelazione parla di me. Ecco perché ho dato questo titolo, Vergine della Rivelazione». Inutile dire che tutte le cose sarebbero andate esattamente come la Vergine aveva profetizzato. Il 30 maggio del 1947 Bruno scrisse di proprio pugno sulla grotta queste parole: «Non profanate questa grotta con il peccato impuro. Chi fu creatura infelice nel mondo del peccato, rovesci le sue pene ai piedi della Vergine della Rivelazione, confessi i suoi peccati e beva a questa fonte di misericordia. È Maria la dolce madre di tutti i peccatori. Ecco che cosa ha fatto per me peccatore. Militante nelle file di Satana, nella setta protestante avventista, ero nemico della Chiesa e della Vergine. Qui, il 12 aprile, a me e ai miei bambini è apparsa la Vergine della Rivelazione, dicendomi di rientrare nella Chiesa cattolica, apostolica, romana. Con segni e rivelazioni che lei stessa mi ha manifestato. L'infinita misericordia di Dio ha vinto questo nemico che ora ai suoi piedi implora perdono e pietà. Amatela, Maria è la dolce madre nostra. Amate la Chiesa con i suoi figli. Ella è il manto che ci copre nell'inferno che si scatena nel mondo. Pregate molto e allontanate i vizi della carne. Pregate. Resta da dire dell'incontro del veggente con Papa Pio XII. Il 9 dicembre 1949 il Santo Padre Pio XII invitò i tranvieri di Roma, accompagnati da Padre Rotondi, a recitare con lui il rosario nella sua cappella privata. Lasciamo nella descrizione a Bruno Cornacchiola. Tra i lavoratori c'ero anch'io, portavo con me il pugnale e la Bibbia sulla quale stava scritto: questa è la morte della Chiesa Cattolica col Papa in testa. Volevo consegnare al Santo Padre il pugnale e la Bibbia. Finito il rosario, il Papa disse: qualcuno di voi mi vuole parlare? Io mi inginocchiai e dissi: Santità, sono io. Gli altri lavoratori fecero largo per il passaggio del Papa. Egli si chinò verso di me, mi pose la mano sulla spalla, avvicinò il suo volto al mio e chiese: cosa c'è, figlio mio? Santità, qui c'è la Bibbia protestante che interpretavo erroneamente e con la quale ho ucciso molte anime. Piangendo, consegnai anche il pugnale sul quale stava scritto morte al Papa e sussurrai: chiedo perdono di aver osato solo pensare a tanto. Avevo progettato di ucciderla con questo pugnale. Il Santo Padre prese quegli oggetti, mi guardò, sorrise e osservò: caro figlio, con ciò non avresti fatto altro che dare un nuovo martire alla Chiesa, ma a Cristo una vittoria dell'amore. La simbologia delle apparizioni alle tre fontane e anche il contenuto dei messaggi sono molto profondi. Anzitutto la Madonna, dopo aver ribadito la grande importanza della pratica dei primi 9 venerdì a cui il Cornacchiola deve la sua conversione, definisce la sua persona in maniera analoga al nome che Dio stesso aveva dato di sé a Mosè, a cui disse: io sono colui che sono. Nome che, come è noto, definisce la trascendenza di Dio, dal momento che significa semplicemente che l'essenza di Dio coincide col suo essere. Egli è colui che da sempre è, non ha data di nascita, cosa incomprensibile a una mente umana. E per sempre sarà assolutamente perfetto in se stesso, autosufficiente in se stesso e causa dell'essere di qualunque cosa che fu, è e sarà. Maria afferma: io sono colei che sono nella Santissima Trinità, volendo con ciò trasmetterci due insegnamenti di portata a dir poco capitale. Il primo è che nella mente della Trinità Santissima il pensiero di Maria fu da sempre, fin da quando la Trinità è, cioè da sempre, Maria, pur non essendo ancora stata creata, era presente nel suo pensiero come capolavoro assoluto e prototipo assolutamente perfetto di ogni opera creativa dell'Altissimo. I libri sapienziali contengono passi che la Chiesa, soprattutto nelle Santissime Messe Mariane, applica a Maria. Il seguente ne è solo un esempio. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin dall'ora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non aveva fatto la terra i campi, né le prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui, come architetto, ed ero la sua delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante, dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie delizie fra i figli dell'uomo. La seconda verità è che l'essere di Maria si comprende solo in relazione alla Santissima Trinità. Ella vive solo di Dio e per Dio, essendo il suo essere totalmente in relazione con ciascuna delle tre persone divine, con il Padre di cui è perfetta ed obbedientissima figlia, con il Figlio di cui è vera ed amorevolissima madre, con lo Spirito Santo, di cui è castissima e fedelissima sposa. Al termine dell'apparizione la Madonna si definisce Vergine della Rivelazione, spiegando che la Bibbia parla di lei, cosa negata non solo dai protestanti, ma anche da molti esegeti modernisti cattolici. In effetti, la Sacra Scrittura parla moltissimo di Maria, al patto che la si voglia leggere all'interno della grande tradizione della Chiesa e non per mezzo di quella maledetta scienza, entrata anche nelle discipline teologiche ed esegetiche, che, come affermato dalla Vergine stessa, avrebbe rinnegato Dio, appoggiandosi, nel caso della Madonna, sul fatto che pochi testi parlano esplicitamente di Maria, e dimenticando la necessità di leggere la Bibbia nella Chiesa e con la Chiesa, alla luce della grande tradizione esegetica e teologica cominciata con i santi padri e proseguita dai santi teologi e dottori di ogni luogo e di ogni tempo. È a questo particolare che allude il libretto che la Madonna teneva in mano, presumibilmente una Bibbia. Il velo verde molto probabilmente allude alla speranza che la Madonna voleva infondere, nonostante le grandi sofferenze che stava predicendo, mentre la fascia rosa sembra indicare la preghiera del Santo Rosario, da recitare col cuore per le tre intenzioni da lei formulate in quella circostanza: la conversione dei peccatori, specialmente i lussuriosi, dato il luogo in cui apparve, degli increduli, a cui apparteneva il comunista Bruno Cornacchiola, e l'unità dei cristiani, cioè il ritorno degli eretici di cui il Cornacchiola faceva parte nell'ovile santo della Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana. Una parola anche sulla profezia della talare strappata e sulla croce spezzata. Negli anni 70 oltre 40.000 sacerdoti avrebbero lasciato il ministero sacerdotale e verso la fine degli anni 50 iniziarono le lamentele nei confronti dell'uso della veste talare, ritenuta da qualcuno troppo scomoda, da qualcun altro non adatta ai tempi, da qualche altro ancora addirittura un relitto da cui liberarsi al più presto, in nome di una modernizzazione dei costumi dei preti. Ciò avrebbe portato, come sempre accade, la Santa Sede a dare le prime eccezionali concessioni al clergyman, concessioni che purtroppo sarebbero divenute di fatto, non di diritto, la regola, con tutte le nefaste conseguenze annesse a ciò. Infatti, il codice di diritto canonico prevede tuttora l'obbligo di indossare la veste almeno durante l'amministrazione dei sacramenti, cosa che nessuno fa. Il clergyman è consentito per viaggiare, mentre lo si porta come norma. Moltissimi sacerdoti vestono in borghese, assumendo anche nell'esteriorità la piena conformità col mondo, che purtroppo per molti è entrata anche nel cuore. Una cosa analoga a questa è successa con la Santa Comunione. Oggi la regola abusiva è divenuta prenderla irriverentemente sulle mani, ma a livello di normativa questa è un'eccezione molto discutibile, concessa per indulto dalla Santa Sede a causa delle pressioni di alcune conferenze episcopali, e in quanto tale revocabile in ogni momento. La regola vera è dunque di prenderla in bocca e in piedi, ma è diritto di ogni fedele riceverla in ginocchio. Purtroppo il nemico dell'umana salvezza ha utilizzato, riuscendoci per ora, la sua solita vecchia tecnica, aprire una fessura per trasformarla in un varco e, dopo aver fatto man bassa, spalancare un vero e proprio portone dove far transitare comodamente ogni abuso ed eresia. Ma noi ascoltiamo l'esortazione della Madonna a rimanere saldi nella fede e crediamo fermamente che con i nostri rosari possiamo e potremo aiutarla, come da lei promesso, a convertire anche i più ostinati in questa nostra attuale terra di peccato. Le apparizioni delle tre fontane non hanno avuto il riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica. È stata però autorizzata la costruzione del santuario e la celebrazione ormai da diversi anni quotidiana della Santa Messa, il che, come è noto, equivale ad una sorta di approvazione tacita o indiretta. Bruno Cornacchiola si è spento nel 2004 dopo una vita spesa nell'apostolato cattolico e mariano.